Sì. Era da solo il dottor De Bernardini? In quel momento in cui lei lo vede con questo
sacchetto? Quel frangente sì. Quel frangente sì. Cioè, mi sembra proprio di sì, oltretutto, e se c'era qualcuno vicino non era qualcuno di mia conoscenza, insomma, ma non mi sembra che era solo. In quella frazione, poi si parla sempre di una frazione di secondi, voglio dire.
Ecco, era, perdoni se insisto, ma per noi è importante cercare di scandagliare il punto. Il cono di luce a cui fa riferimento lei per individuare il luogo dove si trovava il soggetto che aveva in mano questo sacchetto, riesce a collocarlo un po' meglio rispetto a dove si trovava lei?
Allora, diciamo che io mi trovavo, per dare una collocazione, innanzitutto dove mi trovavo io,
esatto,
così cerchiamo
esatto,
un attimino di...
Perfetto.
Allora, questo locale praticamente chiamato palestra, che chiamiamo palestra e che mi dicevano che era chiamato palestra, praticamente aveva due colonne, diciamo, no? Io stavo esattamente in mezzo alle due colonne, per intenderci, perché era il punto che mi dava una visione corretta sia dei feriti, sia dei zaini, delle cose che nessuno toccasse, quanto era stato ammassato, diciamo, dei zaini e altre cose stavano lì sul lato destro, alla mia destra praticamente. Quindi, voltandomi io, sicuramente il dottor Di Bernardini era in corrispondenza della porta, perché le due colonne praticamente corrispondevano alla porta, però sicuramente all'interno, perché c'era la luce, era in piena luce, voglio dire, altrimenti io non avrei visto se stava all'esterno della porta, non avrei visto, non sarei stato in grado di distinguere la fisionomia, perché ripeto, essendo io in piena luce, fuori buio, sfido chiunque, insomma, a vedere fuori.
Ecco, ha poi notato se da lì lui usciva con questo sacchetto,
no,
o lo ha perso?
No, perché io mi sono, siccome per me era una cosa, in quel momento proprio non, io mi sono rigirato e quindi non ho visto dove è andato, dove non è andato, se è entrato fuori, se ha continuato a stare dentro. Di certo poi, successivamente, quando mi sono rigirato, non c'era, alla mia vista non c'era.
Quindi successivamente lei che cosa ha fatto, ispettore?
Ma diciamo che terminato questa prima fase di soccorso, diciamo, praticamente noi ci siamo riportati all'esterno, e quindi nel cortile. E quindi siamo rimasti nelle vicinanze del dottor Gratteri e del dottor Caldarozzi, che nel frattempo continuava a non indossare il Lubot. Dico questo perché...
Ricorda di aver assistito a quella scena che l'ho fatto vedere, quando questi funzionari con altri guardano questo sacchetto?
No,
non
ha
assistito,
no,
lei,
no, no, assolutamente no. Posso dire che i funzionari, diciamo, ecco, i funzionari come descritti in precedenza sono stati per lungo tempo lì davanti, quindi se uno vuole cercare un funzionario deve andare lì sul piazzale, diciamo.
No, era solo per sapere.
Però non ero presente.
Ecco,
non,
se lei personalmente aveva assistito.
Non
se
so era... collocare.
Ecco,
cioè, è questo il discorso. Io non so collocare, certo, nello spazio di tempo a che ora è successo, quando è successo questa cosa, rispetto a dove stavo io.
No, a me interessava solo capire se lei l'aveva vista personalmente o se la vedeva adesso.
No, no, posso dire che i funzionari sono stati molto tempo lì, perché in tutto il tempo io mi giravo e stavano sempre lì. Questo sì.
Fuori nel cortile.
Fuori in cortile, sì.
Ok. A quel punto, successivamente immagino abbandonate la scuola, venite via?
Sì, veniamo via. Diciamo che in quel momento poi è subentrata una fase che è stata molto, ecco, c'era molto scambio di idee, insomma, mi sembra che insomma sono venuti anche alcuni rappresentanti del cosiddetto General Social Forum, perché dico, mi sembra almeno la presenza del dottor Agnoletto di averla vista lì davanti proprio alle scale, mi sembra, dico questo perché era l'unica persona che forse potevo conoscere io, perché insomma era quella più esposta mediaticamente e che quindi era stata fatta oggetto di articoli, servizi giornalistici e altro. Però noi, ecco, praticamente aspettiamo il momento, io mi accorgo che, ecco, quando usciamo fuori, siamo in cortile, vedo portare via il telo con dentro il materiale che era stato
ci può descrivere che tipo di telo?
Che... ma io penso che era, siccome io ho visto che, ecco, sempre dalla mia posizione, diciamo, e quindi guardando, avendo alle spalle la la porta d'ingresso della scuola, diciamo che sulla sinistra, quindi dove poi si andava per accedere al piano superiore, era stato messo un telo, uno striscione o qualcosa così, insomma, che inneggiava a qualche movimento anarchico o qualcosa del genere, che era pure, penso pure in lingua straniera, penso che era, dalla simbologia posso pensare che potesse essere quello, con il materiale che evidentemente nel frattempo era stato...
Rispetto a quella posizione, cioè rispetto a quel dove lei ha visto il telo con gli oggetti sopra, il luogo dove lei vede il dottor Bernardini con in mano questo sacchetto è distante?
Allora, come ho detto, siccome io stavo tra le due colonne praticamente, queste due colonne delimitavano due muretti, praticamente il muretto di sinistra alla base c'era già questo materiale. Quindi in corrispondenza era abbastanza vicino alla porta d'ingresso, perché appena giravi a sinistra trovavi questo diciamo punto.
Quindi il suo avvistamento è in prossimità del luogo dove poi vede repertare gli oggetti?
È in prossimità della porta.
Sì.
È in prossimità della porta. Certo. E oltretutto, guardi, insomma, non so neanche dire se il dottor Di Bernardini era in direzione verso la sinistra. A me sembrava proprio una posizione che era quasi statica, come se era lì davanti alla porta, perché mi sono girato e poi mi sono rigirato, ma non posso dire se è andato a destra, se è andato a sinistra.
Ho capito.
I Bernardini, quindi, riprendendo quello che stavo dicendo, praticamente portano via questo telo con questo materiale, me lo ricordo perché ovviamente tutti gridarono al morto in quel momento, e quindi dissero il morto, perché pensavano che stavano portando via, visto che questo sacco aveva un peso e quindi sembrava proprio effettivamente che ci potesse essere un corpo dentro. E quindi urlavano tutti.
Conteneva i reperti?
Conteneva il materiale che avevano stato, che era stato rinvenuto, da, messo lì da altro personale. Quindi in quel momento praticamente coincide con il fatto che, portando questa cosa su un mezzo della, questo telo su un mezzo della polizia, il dottor Gratteri esce fuori, il dottor Caldarozzi esce fuori anche lui, e quindi siamo in strada, e il dottor Gratteri praticamente come viene...
Quando dice esce fuori dal cortile?
Sì, ovviamente si mette sulla strada praticamente. E come esce fuori praticamente c'è un assalto da parte dei giornalisti, altre cose stanno lì presenti e cercano praticamente di dare
lei,
qualche...
All'interno dell'ambiente scolastico dove era entrato lei, non ha mai visto né il dottor Caldarozzi né il dottor Gratteri?
No, neanche altri funzionari a me conosciuti, onestamente. Non ho visto la presenza
per tutto,
di funzionari.
Per tutto il tempo, sia dal momento in cui arriva, per tutto il tempo in cui si trattiene, poi quando esce a riferire del medico, poi quando rientra, lei non vede mai né il dottor Caldarozzi né il dottor Gratteri all'interno della scuola.
Nel mio spazio visivo, avvocato.
Sì,
quindi
sì.
Io dico sempre che do le spalle alla porta, e quindi se qualcuno, mentre io guardo davanti, è entrato, questo non lo posso dire. Diciamo che nel mio spazio visivo... Io non ho avuto percezione né del dottor Gratteri, ma neanche di altri funzionari, intesi funzionari, sempre quelli in giacca e cravatta, che erano presenti sul piazzaletto. Sempre con quella, io definisco sempre così funzionari, ma siccome quegli altri non li conoscevo materialmente,
ho capito.
Genova, altri reparti a...
Diciamo funzionari a lei conosciuti, diciamo così.
Sì, sì, sì.
Ho capito. Che cosa succede quindi quando rientrate in questura? Cioè... Siete andati, innanzitutto, un passetto indietro, siamo ancora. Lei mi ha detto che siete usciti e c'è una certa concitazione all'uscita della scuola, no?
Sì.
A quel punto che cosa fate? Decidete di rientrare in questura? Le viene detto rientriamo in questura?
Sì, no, praticamente viene detto, diciamo, che c'è la presenza di alcuni, in particolare di alcuni giornalisti conosciuti anche al nostro ufficio, probabilmente per le nostre attività pregresse e altre cose, che comunque loro erano in contatto con, telefonicamente, noi sentivamo distintamente alcune cose, che erano in contatto telefonicamente con alcune fonti, loro fonti cosiddette, che quindi dicevano che c'era, che da lì a poco sarebbe dovuto arrivare un contingente sempre di Black Bloc. Io dico Black Bloc, probabilmente uso un termine improprio, ma in quel momento diciamo che era il termine con il quale si definivano alcuni manifestanti, diciamo, più facinorosi, con più intenti facinorosi. E quindi questo ripetersi, nel senso che uno, due, tre persone incominciano a dire questa cosa, praticamente ha fatto sì di suggerire, almeno ai miei funzionari, di un rapido rientro in questura, parecchio rapido, nel senso è stato molto, appena ci siamo potuti liberare è stato molto...
Uno sgancio molto veloce.
Uno sgancio, sì, veramente, nel senso di corsa siamo arrivati alle macchine e abbiamo preso la strada della questura.
Riferisca al tribunale cosa è successo quando è arrivata in questura, cosa è successo a lei, che cosa fa quando arriva in questura?
Ma io quando arrivo in questura praticamente mi intrattengo giù, diciamo, sempre nel piazzale e nell'atrio della questura, diciamo, per circa una mezz'oretta, tre quarti d'ora. Io ed altri miei colleghi erano con me e mi intrattengo proprio con alcuni giornalisti che erano anche sopra, che tanto io gli fornisco una bottiglia d'acqua, alcune cose, perché insomma erano alquanto spaventati, a detta loro. E quindi sono rimasto lì per circa mezz'ora, 40 minuti.
Le viene dato qualche... Allora, c'è qualcuno dei suoi funzionari con lei in quel momento?
No, perché noi praticamente torniamo con il dottor Grattieri e col dottor Caldarozzi sulle due macchine che erano praticamente le due macchine che ci hanno portato su. E praticamente loro salgono direttamente su senza darci alcuna indicazione. Quindi noi rimaniamo giù a bere tutto quanto, a dissetarci, a riprenderci un attimino.
Poi
tant'è che io deduco che insomma il servizio è lì finito, lì terminato e non c'era più nessuno.
Oh, e poi invece, cioè, cosa succede? Lei si trattiene, va via?
Niente, poi dopo noi ovviamente, prima di andare via, pensiamo bene di salire su ai piani, alla mobile, al piano della mobile, per dire appunto ai nostri superiori che aspettare eventuali indicazioni, oppure se ci vamo a sganciare per tornare in albergo, insomma... riposarci, ecco.
Parla con qualche superiore suo in quel momento lì alla mobile, quando va sulla località mobile?
No, nel senso che praticamente in quel momento il mio superiore gerarchico era il collega Mazzoni, che era al tempo era il più alto in grado di noi, e praticamente lui andando a dire questa cosa, entrando dentro i locali della mobile, quindi per dire noi ci stiamo sganciando, ritorna e dice: mi hanno detto che dobbiamo andare a dare una mano giù alla Digos. Che ovviamente non accolgo la notizia con tanta cosa, perché insomma, pensavo di aver esaurito oltretutto il mio compito, e quindi io e l'ispettore Mazzoni e altri colleghi ci richiamo, che eravamo quelli che praticamente stavamo lì, ci richiamo nei locali della Digos.
E alla Digos che chi trovate, che cosa succede, cosa c'è?
Allora, noi arriviamo alla Digos praticamente e troviamo nel corridoio della Digos, praticamente dove davano tutte le altre stanze, ritroviamo questo famoso telo con il materiale. Quindi noi ovviamente, arrivando in un ufficio diverso da quello che è della squadra mobile, perché solitamente...
Le faccio una domanda, ricorda se vede anche le Molotov lì alla Digos oppure no?
Nell'immediatezza appena... No, non c'era. Molotov intese poi quelle bottiglie, insomma, no,
bottiglie
non c'era. No, sì, non c'era. Ovviamente noi entrando, diciamo, nei locali della Digos, diciamo che noi naturalmente come servizio centrale operativo abbiamo un rapporto più diretto con le squadre mobili, quindi ci riesce un rapporto molto più naturale, ci muoviamo anche meglio. Quando entriamo nei locali della Digos c'è una certa, non lo so, ma comunque entriamo sempre in punta dei piedi, cerchiamo sempre di non essere particolarmente invadenti, perché non c'è la stessa, diciamo, confidenza che c'è con le reparti mobili, questo da sempre, insomma. E praticamente sicuramente il collega Mazzoni chiede, praticamente si interfaccia con qualcuno, io ho sentito che si interfacciava con un funzionario, al quale chiedere appunto in cosa consisteva questo, presumo in cosa consisteva questo dare una mano.
Si ricorda chi fosse questo funzionario?
Io ricordo soltanto che, allora, innanzitutto non era a me conosciuto, aveva, non ricordo, capelli neri, un accento romagnolo, tant'è che poi dopo Mazzoni mi disse che dovrebbe essere un aggregato da Bologna, ma non assolutamente non lo conoscevo.
Che cosa faceva questo funzionario lì?
Ma io penso che stava lì e che quindi io ho inteso che era il responsabile in quel momento dell'ufficio in quel momento.
Quindi del coordinamento di quello,
diciamo, di quello che avveniva in quel piano in quel momento.
Ok.
Non vedendo il responsabile della Digos di Genova, che a noi conosciuto, perché le caratteristiche somatiche insomma ci permettevano di riconoscerlo facilmente.
Quando lei mi ha detto Moro...
Sì, appunto, Moro, che capigliatura non era.
Senta, cosa le viene detto, cosa fa, cosa fate con i suoi colleghi?
Allora, diciamo che noi ci troviamo in questa situazione che alquanto così dovevamo dare una mano, ma non si capiva bene che cosa dovevamo fare, perché poi di fatto dovevamo aspettare, insomma, dovevamo capire bene che cosa dovevamo fare di preciso per poter dare una mano, che cosa si intendeva per dare una mano. Quindi parlando con il collega Mazzoni, che probabilmente si è interfacciato con il funzionario, il collega mi dice cerchiamo intanto di classificare il materiale che è qui presente, classificare inteso classificare per categorie di quanto rinvenuto, quindi quanti coltelli, quante mascherine, quante protezioni passive, quanti felpe, perché c'erano pure felpe, c'era di tutto, quante cassette, quante audiocassette, quante videocassette. E quindi noi incominciamo appoggiandoci, il collega Mazzoni si appoggia in una stanza, la prima a destra entrando, si appoggia a un computer che probabilmente è stato indicato dal funzionario, presumo, perché ovviamente sempre per i motivi che ho detto prima non ci saremmo mai permessi di entrare e prendere un computer e metterci a scrivere qualche cosa. E quindi cominciamo questo lavoro di classificazione.
Questa attività di classificazione è stata d'iniziativa vostra o vi è stata richiesta da...
Ma io personalmente, a me mi è stato riferito da Mazzoni, sì. Quindi adesso non so se Mazzoni nel momento che si è interfacciato col funzionario
gliel'ha riferita dopo o prima se si è interfacciato col funzionario?
No, dopo. Nel senso che ha detto vabbè Mauro vediamo di fare, incominciamo a classificare queste cose e quindi così. Quindi presumo che era un qualcosa, non so se il funzionario gli ha detto materialmente incominci a classificare o se il funzionario ha detto vabbè vediamo intanto che cosa abbiamo e quindi Massimo avrà detto incominciamo a elencare, partiamo dall'elencazione, diciamo di vedere quello che c'è.
Ok, il contesto era quello di soltanto... le sole vostre 4-3 persone, quante eravate lì a catalogare o c'era confusione?
Allora, inizialmente il contesto era, c'era già la presenza di altri colleghi, insomma si diceva, io sono arrivato e si diceva, ah guarda in quella stanza c'è il collega quello che hanno accoltellato, perché si era detto che c'era stato un accoltellamento del reparto mobile e che sta redigendo gli atti, però fisicamente, materialmente, non è che io vedevo, sono entrato dentro a vedere le stanze chi c'era. Si diceva che c'era qualche altro funzionario dentro a qualche altra stanza, un'altra abitudine della Digos è che spesso le porte sono chiuse e quindi bisogna aprire per entrare dentro, però c'era dopo, successivamente è cominciato ad arrivare altro personale, il che non ci ha permesso oltretutto di lavorare secondo dei canoni insomma nostri, ecco per dire inteso questo, nel senso che se io sto classificando, se io ho del materiale lo sto toccando io, gradirei toccarlo soltanto io, almeno questa è la mia.
E questa attività di classificazione andò oltre, si interruppe, cosa fece?
Diciamo che è stata condotta molto blandamente, perché diciamo parliamo di 3 di notte, 4 di notte, quindi ogni tanto si interrompeva, uno si andava a prendere un caffè o qualche merendina, le macchinette, così. Però diciamo si è protratta fino a un certo punto, che noi abbiamo fatto un buon 75-80% della classificazione. Però poi dopo si è interrotta, perché? Perché è cominciata ad arrivare altra gente, cominciano a toccare, è stato detto adesso arriva la scientifica, bisogna fare le fotografie, bisogna portare tutto fuori, ci dobbiamo mettere le mani, e questo insomma da noi non è stato preso molto bene, nel senso che io già era tutta la notte che stavo lì, onestamente, quindi ho detto probabilmente ci vorrà pensare qualcun altro, quindi ho pensato bene di interrompere.
E anche i suoi colleghi dello SCO, Conte e Mazzoni?
Sì.
E che avete fatto quindi?
Niente, noi abbiamo praticamente, questo parliamo ormai che era quasi mattina, insomma, erano le 7, così, noi abbiamo, Mazzoni sicuramente si è interfacciato con il funzionario, dico sicuramente perché, perché io mi sono rivolto a Massimo e ho detto, nel varie cose da classificare, noi abbiamo trovato un trolley di colore nero con dentro del materiale tecnico, inteso portatile, un computer, un PC, una videocamera, un telefono di questi qui, praticamente tipo computer, insomma c'era del materiale di una certa valore economico e quindi io sempre per una mia cautela ho detto a Massimo, vedi, al collega Mazzoni, ho detto Massimo vedi che qui c'è questo materiale, noi andiamo via, riferiscilo che lasciamo questo materiale a questa persona, materiale peraltro mi ricordo era di un cittadino, c'era il passaporto del Benelux, qualcosa del genere, penso belga era questa persona, non ricordo bene, e mi ricordo bene la scena di Massimo, del collega Mazzoni, che riferisce a questo funzionario che ho descritto prima, che dice: guardi, noi stiamo lasciando questo trolley con all'interno queste cose.
Cos'è della Digos?
Quel funzionario che ho descritto prima, non so se è della Digos, ma era lì presente,
Digos.
Era quello che era presente nella Digos e che ovviamente col quale Mazzoni si è interfacciato in quei momenti.
Ecco, vi vennero, un'ultima domanda per quanto mi riguarda per la fase dell'esame, le vennero dal dottor Gratteri e dal dottor Caldarozzi ordini, direttive sulla conduzione della perquisizione, della catalogazione di questi oggetti?
Nella perquisizione, precedentemente alla Diaz,
sì,
dice?
Sì.
No, la Diaz lì per lì, dopo una volta arrivati lì, non c'è stato nessun ordine, nel senso che effettivamente è stato chiaro che noi non abbiamo partecipato, noi almeno dello SCO, ci siamo preoccupati di fare quello che ho detto, almeno le persone che erano con me, e quindi non abbiamo partecipato fisicamente a qualche cosa, ma non c'è stato nemmeno detto, perché, ripeto, il dottor Gratteri già nel momento che, quando ci siamo visti che stava con l'elicottero, come se mi ha guardato, ma di qui non c'è più niente da fare di nostro, cioè c'è qualcosa che è sfuggito di mano probabilmente, non so, ma comunque era qualcosa che era già in divenire, era già avvenuta, era già qualcosa che per noi già non aveva le condizioni per poter fare noi, per operare noi secondo i nostri canoni. Era qualcosa di eccezionale per noi già intervenire su un posto che non conoscevamo, che non avevamo fatto dei sopralluoghi. Diciamo, noi abbiamo una metodologia che è un po' particolare.
Quindi,
diciamo,
voi come SCO non avete avuto ruolo in quella fase della perquisizione? Vissuto da lei, no?
Da me sicuramente, perché ho detto quello che ho fatto, ma anche dai colleghi che mi stavano nelle mie vicinanze, insomma.
Nella fase, come ha detto lei, della catalogazione, furono impartite direttive dal
dottor Caldarozzi? No, ripeto, io personalmente io non ho avuto, perché dal momento che il dottor Caldarozzi e il dottor Gratteri salgono le scale, io rimango giù a bere l'acqua insieme ai giornalisti, io non ho più visto il dottor Gratteri e il dottor Caldarozzi, li ho rivisti poi il pomeriggio, tardo pomeriggio, io personalmente. Quindi non so se ovviamente in quel momento che il collega Mazzoni ha ricevuto questo input da parte del dottor Caldarozzi, però lui mi ha detto dobbiamo dare una mano, conoscendo Mazzoni mi avrebbe detto dobbiamo fare questo e questo, invece lui mi ha detto dobbiamo dare la mano, ma no, cioè era infastidito anche lui da questo fatto, perché ripeto, la nostra aspettativa era quella di interrompere il servizio e andarcene in albergo.
Non ho altre domande, signor Presidente, per l'esame, grazie.
Prego, per le difese vi sono altre domande? Prego, avvocato.
Buongiorno signor Ciccitelli.
Buongiorno.
Io volevo fare un avvocato Usai, difesa Mazzoni. Dopo i fatti di Via Trento, lei si ritrova sotto la questura.
Sì. Parliamo prima della...
Prima del...
Dopo, diciamo, i controlli di... pattuglioni della Via,
esatto,
Trento, sì.
E con chi era sotto la questura?
Con i miei colleghi, quindi con il collega Mazzoni, con il collega Conte e con altri del Servizio Centrale Operativo.
Allora, rimanete sotto la questura per quanto
tempo? Dico i primi due perché stavano in macchina con me, ecco perché. Poi c'erano altri colleghi, ovviamente dell'aliquota SCO, Servizio Centrale Operativo, che erano anche lì presenti nel
in
pensare.
Macchina voi eravate tre?
Sì, oltre al dottor Caldarozzi, al primo pattuglione.
Senta, a un certo punto scende giù il dottor Caldarozzi dalla questura e vi dice qualcosa?
Sì, appunto, ci dice, come ho detto in precedenza, non è che dice ogni singolo operatore, dice quello che c'era da fare, ma ovviamente si rivolge al più alto in grado e quindi dice appunto che si sarebbe dovuto fare questa perquisizione presso i locali di una scuola che era stata indicata come punto di ritrovo di alcuni facinorosi, ecco.
Allora, c'è questa fase iniziale, lei ha descritto che è una fase un po' caotica, che addirittura il dottor Gratteri ha rischiato di essere investito, e voi vi accodate alla
sì,
lunga teoria di macchine che si avvicinava,
sì,
alla Diaz.
Eravamo quasi gli ultimi, ma poi diventiamo gli ultimi per quel inconveniente diciamo dell'autista che sbaglia strada.
E dove fermate la macchina?
Ci fermiamo in prossimità del bar di via Trento, lo stesso bar dove avevamo fatto precedentemente quel controllo interrotto poi successivamente. Che
approssimativamente
non so,
quanti metri
da dove?
Di stare dalla Diaz?
Ma penso di via Trento saranno stati 150 metri, 100-150 metri all'incirca in salita. Poi c'era questa discesa, poi c'era la piazza e poi c'era, quindi possiamo dire 400-500 metri.
Allora, lei scende dalla tua vettura, lei solo scende dalla tua vettura?
No, scendiamo tutti perché materialmente non c'è fisicamente possibile di andare oltre.
Ho capito.
E quindi noi scendiamo e andiamo verso la Diaz. Seguiamo i nostri funzionari, per intenderci. Noi non sapevamo fisicamente dov'era la Diaz. Noi, come almeno le persone che erano con me, nessuno sapeva perché non ci eravamo mai passati davanti.
Senta, si ricorda?
Quindi abbiamo seguito il flusso di macchine di polizia parcheggiate, è come se ci facevano da guida su quello che doveva essere il nostro percorso.
E ha detto che aveva l'Ubot.
Sì, giusto? Io sì, avevo l'Ubot montato, indossato.
E gli altri suoi colleghi?
No. Mazzoni, Conte, spiegabilmente, Gratteri, Caldarozzi, Songini non avevano l'Ubot indossato.
Quando arrivate, diciamo, in Piazza Merani?
Sì, che quella,
piazza,
diciamo, sì.
Esatto. Che cosa succede allora?
Troviamo i mezzi già con i colori di studio già parcheggiati, quindi c'era già del personale che era sceso perché erano vuoti i mezzi, c'erano soltanto gli operatori responsabili del mezzo, fisicamente, insomma, responsabili del mezzo, e quindi noi ci avviciniamo nelle modalità che ho descritto prima e che penso, insomma, ho visto anche che alcune cose si sono state anche viste via video, insomma.
Lei faceva riferimento al fatto che il dottor Gratteri si è trovato in una situazione, secondo lei, diciamo, non di pericolo, ma così.
No, ma non era di pericolo immediato per lui, era soltanto che non era nelle condizioni di poter andare avanti, perché se c'era un lancio d'oggetti o di petardi, anche solo petardi, perché poteva essere un petardo, stando senza bot, non vedevo perché doveva, secondo il mio giudizio, non doveva stare lì. Quantomeno si doveva mettere il casco, poi poteva andare dove voleva, però voglio
dire. E se l'è messo il casco?
Dopo è tornato indietro, dopo che io l'ho riaccompagnato verso dietro, lui nel frattempo Songini è andato a prendere l'autista, è andato a prendere gli U-Bot che erano in macchina, in dotazione, e si è messo il casco.
Il Mazzoni invece?
Mazzoni successivamente anche lui è andato, sicuramente sarà andato con il collega Conte a prendere il casco.
Cioè,
non so se è andato soltanto Conte a prendere il casco a tutti e due, ma penso che sono andati tutti e due a prendere il casco e sono tornati nella macchina loro perché ognuno aveva in dotazione il casco.
Questo significa che una volta arrivati in Piazza Merani, vista la situazione,
diciamo,
non tranquilla...
Diciamo, c'è dovuto stare una perdita di tempo perché c'è stato materialmente questo problema con gli U-Bot, che non avendoli indossati, dovevano, vedendo la situazione, hanno capito che forse era il caso di indossarli.
Ho capito. Senta, lei è entrato nella Diaz?
Sono entrato nella Diaz con le modalità che ho descritto prima.
Ha fatto un giro al primo piano?
Sì. Al primo piano, a quel lato che ho visto, che presumo che sia era il primo piano sicuramente, però non so se l'ho girato tutto. Io ho visto il primo corridoio che mi sono trovato con le aule e con questi ragazzi su. Mi è bastato, sono sceso e sono andato a riferire questo.
Si è limitato soltanto a vedere la situazione?
Sì, non sono entrato dentro le aule, per intenderci, non so che cosa c'era. Ho visto questa situazione con il medico, con il paramedico, l'infermiere, non so se era un medico, se era un'altra cosa, e sono sceso giù, mi sono limitato a fare quello e non sono andato poi dentro le aule, nel senso, così non l'ho fatto, onestamente.
Dopo questa fase, lei si è ritrovato con i suoi colleghi?
Sì. Sì, sì.
Dove?
Poi dopo quando ho fatto appunto questo discorso, ci vedevamo insomma tra la porta fuori, perché ho visto insomma che c'erano alcuni
mi
colleghi.
Puoi indicare i colleghi che.
Ma io sicuramente ho visto Mazzoni, ho visto il collega Ippolito. Sicuramente questi due me li ricordo perché? Perché Ippolito stava accompagnando una ragazza che ha visto impaurita, l'aveva trovata da qualche parte, la stava accompagnando fuori, e quindi lui ha detto, mentre io facevo questa cosa di girare e uscire, girare sempre per vedere qualche cosa, ha detto, sto portando questa fuori, e vicino c'era Massimo Mazzoni, questo, quindi presumo che anche loro sono entrati dentro, perché Ippolito portava questa ragazza, la portava.
Dopodiché che cosa avete fatto?
Dopodiché il tempo, diciamo, non, io per